Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche Danna, Ave Maria,
Bene,
santa giornata.
iniziamo subito con la cosa più importante, ecco, la riparazione. Visto che per i demolitori la cosa più importante è demolire, i cristiani veri, la cosa più importante è riparare, no? C'è qualcosa di più importante? No, il Signore è venuto a riparare, la Madonna è la corredentrice e riparatrice, i santi sono riparatori, per cui il cristiano si pianti un chiodo nella testa per dire che deve ricordarsi, ma sono un riparatore io? Perché se vivo male già sono anch'io un demolitore, no? Il riparatore è chi punta alla vita che Dio vuole, cioè la santità. Ecco, allora iniziamo subito. Ecco, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono. Per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano, Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, immacolato e addolorato a vedere quel che succede, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. E facciamo la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Possiamo anche aggiungere della nostra parrocchia, vero? Dappertutto, ma diciamo intanto noi abitiamo in una parrocchia, e nella parrocchia dove noi abitiamo il Signore ci pone come riparatori, e per cui intanto cominciamo a pulire, si dice, la strada davanti a casa nostra, poi possiamo espandere anche sulle altre vie, no? Per cui ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare della nostra parrocchia. Ecco, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora iniziamo, abbiamo iniziato con la cosa più importante, no? La riparazione. Ecco, ma voi ricordate che qualche giorno fa c'era questa Eloissa che le toccò il mantello. Domenica c'era un altro, diciamo, queste persone che volevano guarire, che gli bastava di toccare il lembo del mantello. Sembra che anche ieri, mi sembra, c'era, sono non ho davanti le letture, ma per cui c'era questa diciamo, ricerca tutti questi malati, vedete i malati quanti ce n'erano, ma sono malati nel corpo e uno si ferma lì. Però vedete che, per esempio, quelli che hanno creduto erano meno malati nell'anima perché hanno avuto fede, per cui sono guariti nel corpo e credo anche che siano migliorati nell'anima, perlomeno. Ecco. Allora, da una parte si dovrebbe dire, tu pensa, cioè noi non solo tocchiamo il lembo del mantello, ma addirittura ci cibiamo di Gesù Cristo e restiamo malati, no? Cosa succede? manca la fede, è inutile che ci giriamo intorno, manca la fede. Allora, ieri sera sentivo la meditazione che ha fatto il padre, vero, alla messa delle 18, e diceva che noi non siamo ancora arrivati a toccare il mantello, e in realtà, ecco, è vero, nel senso che tu fai la comunione, ma non sei ancora arrivato al mantello, per cui pensa alle comunioni che fai, che razza di comunioni sono. Qui le due provocazioni si incrociano e praticamente una sostiene l'altra. Ora, da una parte faccio la comunione e resto malato, dall'altra non sono ancora arrivato a toccare il mantello con la fede, ed è per questo che praticamente faccio delle comunioni che sono ancora super imperfette, perché mi manca la fede, no? Per cui, per arrivare alla vera comunione, bisogna prima toccare il mantello con fede e poi arrivare a comunicarsi con Gesù con la fede che hai avuto arrivando a toccare il mantello. È interessante questa esposizione, spiegazione, perché ci deve far meditare. Quanta fede avete, dice, no? Ma le spostate le montagne? No, perché non spostate neanche una puntura di zanzara, perché subito vi lamentate. Se aveste fede direste: solo le zanzare mi pungono, ma dovrebbero pungermi non so chi, è vero, con io ho punto mio Signore con i peccati, ci ho fatto con i peccati della carne, l'ho flagellato, l'ho scarnificato, per cui altro che zanzare, meriterei di essere io flagellato duramente, no? Ecco, però ci vuole la fede, bisogna avere la conoscenza. La fede in chi? In chi non conosci? In chi non ti interessa di conoscere, poi fai la comunione? No, caro, quella comunione lì che tu fai è una comunione, diciamo, che non porta i frutti di chi invece, se ha fede, i frutti li porta. Tu puoi fare milioni di comunioni malfatte, anzi ti dirà: beh, sei venuto un milione di volte senza fede e mai hai chiesto: Signore, io credo, ma aumenta la mia fede perché ne ho così poca. Già ti riceverei in un altro modo se credessi di più. Se credessi veramente di unirmi al mio Signore, certamente le mie comunioni sarebbero completamente diverse. Le mie adorazioni di cui parlo, ecco, dico: io vado a fare l'adorazione, a vedere con quanta fede vai a fare l'adorazione, ecco. Per cui sta benedetta fede, vero, che manca, se siamo ridotti così, è proprio per la caduta, diciamo, della fede vera. La fede oggi, per esempio, si ricorda, no, si fa memoria dei martiri giapponesi, vero, prima a colpi di spada sono stati, diciamo, ammazzati, vero, e poi crocifissi, e dice che i presenti, soprattutto i carnefici, sono rimasti meravigliati, perché questi mostravano una gioia, una felicità, è come dire: ma fate presto, io non vedo l'ora di andare in paradiso, per cui fate, non vi preoccupate, tagliate pure, piantate le spade, fate tutto quello che volete. Ecco, diciamo, io muoio per amore, del mio Signore, per cui voi siete dei benefattori, perché mi state spedendo per spedizione espressa direttamente in paradiso. I martiri vanno dritti in paradiso perché con il sangue testimoniano la loro fede. Ecco, allora vedete, pensa un po', e noi con le zanzare, già dico zanzare per dire, sapete, quello lì mi ha risposto male. Ma tu a Gesù Cristo hai ancora da rispondergli bene, no? Perché quello che tu dici, se ti manca la fede, non hai risposto bene neanche tu. alle richieste che lui ti ha fatto. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Per cui se tu non punti a quello che Dio ti chiede, veramente, ecco, tu hai risposto male, anzi non hai ancora risposto, diremmo così, alla richiesta che ti ha fatto il Signore. Ecco com'è importante anche chiarire certi punti, perché noi continuiamo ad andare avanti, abitudinari, faccio questo, faccio quello, faccio quell'altro, ma senti un po', ma non ti accorgi che quello che tu stai preparando è sempre molto insipido, manca dell'amore, manca della fede, manca del desiderio di offrirti e di offrire sacrifici, prima di tutto in espiazione dei miei peccati, che io non vado a pensare, ah, io lo offro per la conversione dei poveri peccatori, ah, perché tu chi sei? Ma tu chi sei? Qui, se sei onesto e hai fede, devi dire, offro tutte queste sofferenze in espiazione dei miei peccati. Ecco, poi la Madonna, vero? Se per caso rimane qualcosa, ce ne sarà anche per gli altri, ma che tu creda di convertire gli altri quando dirà il Signore, ma scusa, sei, ma tu sei convertito e preghi per la conversione degli altri, intanto convertiti tu, perché come fa la gente a credere a quello che tu dici se non sei neanche convertito? Devi mostrare di essere un vero convertito, uno che conosce la verità, segue la verità, difende la verità, lotta per la verità, e la verità vi farà liberi da tutti questi, da tutte queste trappole disseminate dal maligno, ecco, nel nostro tempo. Ecco. Bene, allora questa qui era la spiegazione del mantello, Anna.
Sì, sì, sì.
Adesso, però, vedi, adesso i mantelli con le lunghe frange non ci sono, tutte cose corte, giacchettine corte, tutto corto oggi, per cui è per quello che non si riesce a toccare il mantello, perché noi al Signore gli daremo dei vestiti corti che non hanno neanche la frange del mantello, non abbiamo neanche il mantello. Vedete, i preti dovrebbero avere la tonaca, no? Dovrebbero avere un mantello, così qualcuno magari potrebbe dire, vedi, questi sono rappresentanti, vero, consacrati a Gesù Cristo che aveva il mantello, questi qui sono senza, per cui, ma veramente sono testimoni di Gesù Cristo che girava con il mantello? Punto di domanda, è una battuta, vero, diciamo che uno può anche mettersi a sorridere, però diciamo in realtà è così, manca il mantello. Ah, Anna.
Non solo il mantello, Claudio,
ma sì, ma manca la fede anche, no? Le frange del mantello dovrebbe essere quello. La fede.
Certo.
Pensa un po', che l'altra sabato sera c'era la professoressa Cristina Siccardi, vero?
Sì,
che è bravissima, ecco, spiega. Veramente. Bisogna che gli dicano, vero, che stia lontana dal microfono, perché sennò si sente che soffia dentro, no, quando parla, è peccato. Però dunque Don Bosco faceva una lotta a tutto spiano contro i valdesi, e ne convertì molti. Noi invece, siccome non siamo capaci di convertirli, poco poco ci convertiamo noi ai valdesi. Ma tu pensa, dico, sono cose, non si sa, ridicole, ma sono cose dovremmo dire, ma Signore, vieni presto in nostro aiuto, perché qui praticamente, se stiamo qui ancora un pochettino, cadranno anche quelli che sono stati in piedi fino adesso, no? Lo diceva anche Don Dolindo. Va bene, Anna, allora, poi se arriva qualcos'altro,
sì, aggiungiamo, vediamo. Sì.
Sì, sì.
Leggiamo allora Salomone. Precede,
sì,
il sacro rito, ecco, della dedicazione del Tempio, compiendovi la parte più importante, benché sia presente il Sommo Sacerdote. Commenta Don Dolindo Ruotolo, Dio volle che il re sostituisse il sacerdote, perché un giorno, nella solenne dedicazione del Calvario, il Re Divino doveva sostituire sacerdozio ebraico e doveva benedire l'umanità ed elevare per lei le suppliche ardenti del suo sanguinoso sacrificio. Dal primo libro dei Re, in quei giorni Salomone si pose davanti all'altare del Signore, di fronte a tutta l'assemblea di Israele, estese le mani verso il cielo e disse: Signore, Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né qua giù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi, che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra. Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto: lì porrò il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel luogo della tua dimora, in cielo. Ascolta e perdona.
Meraviglioso. Allora, pensiamo Salomone, vero? La sapienza di Salomone, proverbiale. Il Signore stesso gli ha detto: non sorgerà mai nessuno prima e dopo di te per la sapienza. E allora bisogna imparare dal sapiente, bisogna imparare da colui che... che cosa ha fatto Salomone, sapiente? Si pose davanti all'altare del Signore, di fronte a tutta l'assemblea di Israele, stese le mani verso il cielo e disse: Signore, Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né qua giù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Ma intanto mi fermo qui perché non voglio rileggere tutto quello che ha appena letto Anna. Però è interessante vedere che si pose davanti all'altare, vero? E così pregò. Ecco, noi però, pensate un po', che mentre a quel tempo c'era l'arca, vero, con dentro le tavole di pietra, con i comandamenti, noi invece abbiamo Gesù Cristo, cioè questo è il mistero. Guardate, avevo visto un filmato, no, della Terra vista dal satellite, no? E allora vedi, dico, guarda, la Terra che sembra grande, no, vista da centinaia di chilometri di distanza, già è diventata più piccola. Se poi ti allontani diventa ancora più piccola, se ti allontani ancora più piccola. Allora dopo, in questa Terra piccola ci sono miliardi di microbi, perché noi siamo, no, dico microbi umani però, cioè tu vai a cercare col satellite una persona, no? Ma quanto, diciamo, una formica sarebbe un dinosauro in confronto, no? Per cui è un microbo. Allora il Signore, che altro che satellite, guarda giù, vede tutti, conosce tutti, ecco, ha dato ad ognuno di noi un angelo anche addirittura, ecco, che ci custodisca, ecco, viene a curarsi di noi che siamo come dei microbi. Addirittura anche lui si fa piccolo come noi, vero? Ecco, nel grembo di una donna che è l'Immacolata Concezione, e viene a salvarci. Cioè, io guardando dal satellite dico: Signore, che tu guardi dall'infinito, guardi questi uomini, e io che sono più piccolo di un microbo sono amato da Dio. Dio è venuto a offrire la sua vita per salvare me, che sono non mi trovi neanche col microscopio da quelle altezze, no? Quanto sono piccolo e credo di essere grandi, ma l'uomo superbo che crede di fare, ma voi pensate, non andiamo a toccare i partiti, non andiamo a toccare i politici, i governanti, i banchieri, mamma mia, sono alleati di Satana, perché credono di non essere dei microbi, no? Ecco, allora, guardando da lassù le cose, dico, guarda, pensa che Dio, ecco, è sceso sulla terra, dice, i cieli dei cieli non possono contenerti, e Gesù ci dà l'esempio che si fa chiudere in una cassetta di metallo, che è il tabernacolo, per cui si fa prigioniero d'amore, per amor mio sarò un disgraziato se il mio cuore non arde d'amore per colui che arde d'amore per me e io non corrispondo a questo amore, no? Per cui io uso questi termini perché bisogna un po' calcare, se no qui andiamo sempre con le tenerezze, a me queste tenerezze, sapete che si parla tanto di tenerezze e poi massacriamo i fratelli, non si sa, vabbè. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Sì, abita sulla terra, questo non è scritto, ma sto dicendo perché l'ha detto lui, starò con voi fino alla fine del mondo, ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Sì, abita sulla terra Gesù Cristo. Ecco, i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito, per cui lui sapeva le cose fino a là. Ma poi nostro Signore addirittura, i cieli dei cieli non possono contenerti, va bene, ed è finito, praticamente ha voluto stare nel grembo di una donna, pensate alla Madonna quanto è grande che ha contenuto nel suo grembo colui che i cieli dei cieli non possono contenerlo, ma capite chi è la Madonna, ma benedetti, ma la fede ci vuole, senza la fede non si può piacere a Dio. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla tua supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido della preghiera. Vabbè, senti un po', se il Signore invece mi dicesse, volgiti alla preghiera che io ho fatto per te, perché continuamente io, quando diciamo insieme Padre nostro che sei nei cieli, l'ha detta Gesù Cristo, e quando la dico io la dice anche lui, per cui dirà il Signore, ma perché tu non ti volgi invece a quello che ti dico io? Tu vuoi che io volga alla tua preghiera e alla mia supplica, Signore mio Dio, ascolta il grido della mia preghiera, il tuo servo oggi innalza davanti a te. E il Signore dice, ma sai da quanti secoli io sto gridando e tu ancora sei sordo, che avete gli occhi e non vedete, avete le orecchie e non sentite, avete occhi, praticamente siano aperti i tuoi occhi, a chi? Signore, che il Signore non ci vede, notte e giorno verso questa casa, verso il luogo in cui hai detto, ma certo, ma il Signore gli occhi ce li ha aperti dentro tutti i tabernacoli e quando andiamo in chiesa ci vede tutti, dice guarda sti qua, manco se piegano e cominciano a chiacchierare e se per caso suona il cellulare escono fuori e mi lasciano qua da solo perché devono rispondere al cellulare, mamma mia. Allora, siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, ma certo che sono aperti, sei tu che gli hai chiusi gli occhi e le orecchie, no, o uomo, verso il luogo di cui hai detto lì porrò il mio nome, non solo il tuo nome, addirittura il tuo corpo, il tuo sangue, la tua anima e la tua divinità hai posto qui in questo luogo. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Ma il Signore non è mica sordo, no? Siamo noi che siamo sordi, no? Per cui quando noi preghiamo, parla o Signore che il tuo servo ti ascolta. Questo qui, ve lo ricordate? Cosa ha detto Samuele? Parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta. Che bello, finalmente abbiamo messo le cose in ordine, perché sono io servo che devo ascoltare il mio padrone, invece io servo voglio che il mio padrone mi ascolti. non è mica sordo il nostro Signore, siamo noi sordi che non ascoltiamo. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele. Vabbè, sentite un po', siccome il popolo Israele può continuare a dire queste cose qua, ma quando è venuto Gesù Cristo e l'hanno inchiodato sulla croce, vuol dire che non ascoltano. Quando pregheranno in questo luogo, ma loro possono ben pregare, ma Gesù è venuto e loro sapevano che doveva venire il Messia, ma quello che è venuto non gli piaceva. Ascoltali nel luogo della tua dimora, in cielo. Ascolta e perdona. Sì, sì, il Signore ascolta. Beh, certo, è una supplica, uno dice Signore ascolta la preghiera del tuo servo. Sì, è un atto di umiltà per dire potresti, ecco, potrebbe dire tu non dovresti neanche darmi retta visto che io retta a te non te la do e non te l'ho data. Adesso pretendo che tu dia retta a me. Allora lui potrebbe dire, beh, prima tu ascolta me che sono il Signore, poi io che sono il Signore posso ascoltare te che sei il mio servo, no? Diciamo, in ordine, vero? Le cose fatte con ordine dovrebbero funzionare così. Prima parla il Signore e poi parliamo noi, no? Invece parliamo prima noi, il Signore deve ascoltarmi. Come siamo strani, veramente come siamo strani. Dice, voi pregate e non ottenete, perché pregate male, no? Perché gli dite al Signore, fai quello che ti dico io. E il Signore dice, ascolta, ma il Signore chi è? Io o tu? Allora sei tu che devi fare quello che ti dico io. O no? Anna.
Oh, sì.
Cosa bisogna fare? Ma dico, è così semplice il tutto, no? Perché uno se volesse capirebbe. Ma noi siamo sommersi da un sacco, con tutti questi mezzi di comunicazione, tra messaggi di qua, messaggi di là, ma abbiamo la testa piena, no? Alla fine basterebbe fare come la Maddalena che non ha detto neanche una parola, gli ha lavato i piedi con le lacrime, non gli ha detto nulla, probabilmente dice Gesù ti amo, vero? Gliel'avrà forse detto in cuor suo, ma diciamo che gli ha mostrato il dolore, senza dirgli niente, ecco, gli ha mostrato il dolore perché ha pianto di dolore e di amore, ecco, e poi anche non sapeva come fare, lei come donna, era una donna anche che stava bene, vero, di classe, vero, aveva il profumo, quello che costava più di tutti, no? L'essenza, vero, di nardo, e allora siccome lei ci teneva questi profumi, per lei era una cosa preziosa, dice, Signore, questo profumo a cui io ci tengo tantissimo, vero? Ecco, te lo verso tutto, vero? Sulla testa, sui piedi, dappertutto, è un gesto che vuol mostrare, insomma, quello che io sto pensando in cuor mio, ma che però era guidato dal Signore, che Giuda dicendo, oh, guarda te, si poteva venderlo per 600 denari, no? Si poteva vendere, poi lui ha venduto Gesù Cristo per 30 denari, e allora dice lasciatela fare, perché era in previsione poi dei profumi e degli unguenti e tutte le cose che poi avrebbero usato sul corpo di Gesù prima della sepoltura, no? Per cui prefigurava questo la Maddalena, che però era presente anche a queste operazioni, vero? Di profumazioni, di aromi e tutte queste cose qua. Per cui vedete, ecco, la Maddalena non ha detto nulla, però ha mostrato quello che aveva in cuor suo. E allora, Anna, dunque, quanto sono amabili, Signore, le tue dimore. Poi, attenzione, stiamo dicendo delle cose, allora, quanto sono amabili, Signore, le tue dimore, ma non è vero, cioè, sono amabili, ma davanti a queste dimore del Signore, dentro nei tabernacoli, ma quanta gente c'è nella chiesa vuota, ma se non ci inginocchiamo neanche davanti al tabernacolo, ma se quando gliel'ho detto a una signora che fa il ministro straordinario, dico ma scusa perché non ti inginocchi, perché il parroco mi ha detto che non serve, no? Ah, bene, per cui siamo a posto, no? Ah, Signore pietà. Allora, come si fa a dire quanto sono amabili, Signore, le tue dimore, se poi non ci ginocchiamo neanche davanti, ci postiamo davanti alle tue dimore, dentro nei tabernacoli. Riceviamo Gesù e lo prendiamo, ma se qualcuno ci offre il caffè, gli diciamo grazie del caffè, no? Ma tu di Gesù Cristo come lo riceviamo, no? A tazzulella e caffè, no, praticamente tu vedi come gli amanti del caffè, come gustano questo caffè, lo assaporano, no? Dico, pigli Gesù Cristo peggio di un caffè, no, proprio, va, ecco, ma la gente non ci fa caso, dico, ma non volete mica trattare meglio il caffè di Gesù Cristo, no? O una caramella meglio di Gesù Cristo, apprezzate di più, questa manca la fede, no? L'anima, leggi tu Anna, perché se no la gente si abitua alla mia voce gli viene un sonno, gli viene.
No, assolutamente, non li tieni svegli.
Sono come? Capaci di dormire, non lo so.
No, non credo. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari. Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio, beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Guarda, oh Dio, colui che il nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.
Certo. Ragazzi miei, questo salmo qui, se lo vogliamo spiegare fino in fondo, guardate, bisogna prepararsi, bisogna mettersi l'elmetto per non pigliare troppe bastonate. Allora, l'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Se tu lo dici e non lo fai, sei bugiardo, perché se tu non aneli e desideri di stare negli atri del Signore, cioè in chiesa, non desideri questo, non vedi l'ora di scappare, la messa è finita, andate in pace, chiacchiere e fuori dalla chiesa subito, e poi davanti alla chiesa stanno ancora mezz'ora a chiacchierare, no? Gesù Cristo, ma dov'è quest'anima che anela e desidera gli atri del Signore, no? Come facciamo a leggere questo? Diciamo che quando il sacerdote celebra, dovrebbe richiamare, dice, state attenti, perché abbiamo appena detto queste cose qua, se non le fate io vi dichiaro bugiardi, ecco, l'anima mia anela e desidera gli atti del Signore, ma dove sono questi? Il mio cuore e la mia carne esultano nel mio vivente, ma fosse vero, ma dove sono questi qua? Dove sono? Anche il passero trova una casa, la rondine nel nido, dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re, mio Dio. Pensa un po', ecco, ci mostra che la rondine e il passero hanno il loro nido e io praticamente ho posto il mio nido negli atri del santuario, della chiesa, no? Ho messo il nido lì, è vero, non sentite i pigolii dei miei lamenti, Padre Pio, Gesù gli ha detto a Padre Pio che il suo Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo perché lo rivive in tutti i tabernacoli della terra, no? Oh, è servito a qualcosa? Niente, ma come non avesse detto niente nostro Signore Gesù Cristo, perché noi dobbiamo ascoltare il Festival di Sanremo, eh? Dico Festival di Sanremo perché ho sentito che dovrebbe, non so quando, ma insomma dovrebbero iniziare, per cui quanto audience, no? È l'audience di Gesù Cristo, dov'è l'audience di Gesù Cristo? Chi è che lo ascolta Gesù Cristo? Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi, fosse vero, perché chi abita nella tua casa, che sono i conventi, se fosse vero sarebbero pieni, e invece non è vero perché sono vuoti, perché praticamente il Signore dice, ma sono qua, venuto ad abitare addirittura insieme a voi, no? Come un vostro confratello, qui non c'è mai nessuno, volete le vocazioni, potete sognarvele, non ve le dà, no, il Signore, il Padre, non ve le dà perché non onorate il Figlio, e neanche il Padre naturalmente, Per cui, altro che beato chi abita nella casa del Signore, ma se sti conventi li vendono, sono vuoti, ma capite? Allora, non vado avanti, perché sennò qua me mangio tutto il tempo della trasmissione. Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. E il Signore guarda il volto del suo consacrato e gli viene da piangere. Come piangeva su Gerusalemme, adesso piange su Roma, piange dappertutto Gesù Cristo, a guardare come siamo ridotti. Ma Gesù è il nostro scudo? Ma non è il nostro scudo, no, perché noi andiamo d'accordo, vogliamo andare d'accordo con tutti, meno che con Gesù Cristo, per cui non è più il nostro scudo, lo vendiamo anche lui per 30 danari, vendiamo la nostra fede. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Tu pensa un po'. Allora, questo salmo tu non lo puoi dire, no? Perché se vale più un giorno davanti al tabernacolo che mille davanti al tuo salotto con il tabernacolo televisivo, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Tu i mille anni davanti al televisore li hai già passati, e da quando sei nato poco poco continui a guardare la televisione, per cui un giorno nei suoi atri non l'hai ancora passato, invece mille davanti al televisore, al tabernacolo del demonio, l'hai già passati. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. No, ma la gente, ma si sta così bene nelle tende dei malvagi, capite? Il demonio è riuscito a convincere che è meglio stare nelle tende dei malvagi, le chiese vuote, i conventi vuoti, capite? Meglio stare nelle tende dei malvagi e basta. Piega il mio cuore, oh Dio, verso i tuoi insegnamenti, donami la grazia della tua legge. Questo qui è l'alleluia, vero? Ecco, Anna, io direi che adesso, dice Claudio, il tempo a tua disposizione è scaduto. Ecco, basta, taci. E io adesso chiedo la pausa musicale.
Sì, io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 44 391.
444 391,
esatto. A tra poco, Ave Maria.
Thank you.
Bene, Anna, che bello.
Sì.
Lodate, Signore. Ma allora, praticamente gli angeli, proprio questa mattina, quando sono andato a messa, no, una signora mi chiede, perché qualche giorno fa mi aveva chiesto, dice, ho dei problemi, allora ho tirato fuori la novena di San Michele, ho detto, preghi San Michele. Allora stamattina mi ha chiesto, dice, ma bisogna proprio dirla tutta, ogni giorno, ma dico, ma lei cos'è che mangia? Soltanto uno spaghetto quando va a pranzo? Si mangia tutto il piatto, ma ho capito, dico, allora io le servo una novena e lei vuol dirmi la preghiera sola. No, le ho detto, guardi, le spiego in poche parole, no? Che non l'avevo mai pensato sta cosa qua, però, attenzione. Padre Pio, diciamo, la sua vita è iniziata, ancora stava nella culla, e già i demoni lo tormentavano, che gridava spaventato, va bene, appena nato sto bambino dentro nella culla, per cui aveva già conosciuto, però diciamo che aveva già il suo angelo custode. Qui la vita di Padre Pio è iniziata già con diciamo apparizioni angeliche, sia di quelli buoni che di quelli cattivi, no? Per cui iniziata con gli angeli buoni e cattivi. Dico, vedete, noi ci sono stati dati questi angeli, vero? Che noi siamo poco meno degli angeli, per cui loro potremmo dire che sono nostri fratelli maggiori, e siccome loro vivono costantemente la presenza di Dio, e il Signore stesso lo dice, no? Dice, il tuo angelo custode, ecco, sta sempre alla presenza di Dio, per cui non comportatevi male, no? Perché i vostri angeli continuamente, ecco, vi custodiscono e hanno gli occhi davanti a me, che sono Dio, e davanti a voi, ecco, state attenti, no? Per cui sono, diciamo, i nostri fratelli maggiori. Allora, per esempio, la novena inizia così, infiamma i nostri cuori di un ardente amore per il Signore. Loro, sono infiammati d'amore, vero? E sono i nostri fratelli maggiori, e devono aiutare noi a dar fuoco al nostro cuore, perché il nostro cuore si infiammi d'amore per il Signore. Dico, voi pensate, poi loro ci conducono e andiamo avanti. Allora Padre Pio poi ha parlato con Gesù, ha parlato con la Madonna, però introdotto dagli angeli. Noi invece subito vogliamo passare all'Eterno Padre direttamente, saltando tutti quanti, no? Calma ragazzi, calma, cominciamo dal basso e facciamoci condurre in su, ma diciamo, quando noi escludiamo tutto quello che ci è stato dato prima, perché vogliamo arrivare in fondo, credo che non sia un buon metodo, perché nostro Signore è venuto sulla terra e si è fatto embrione, è partito da niente, da poco, per arrivare ad essere assunto in cielo, ovvero a scendere al cielo, ecco, come nostro Signore. Pertanto siamo piccoli, umili, e cominciamo con l'aiuto dei nostri fratelli maggiori, che sono gli angeli, ecco, ad arrivare più in su. Loro hanno le ali, diciamo, non hanno le ali, ma hanno le ali che ci portano in su. Ecco, poi il nemico continua a lavorare per portarci in giù, ma per questi angeli che ci vogliono portare su, perché sono fedeli, perché non ci facciamo aiutare dagli angeli fedeli per non cadere in mano agli angeli infedeli, e quanti ne sono, con tutto quello che ci tocca sentire e vedere, no? E mi fermo qua, Anna, è stata una provocazione del canto, no?
Sì, sì.
Per cui dovevo dirla, perché sì, è giusto, l'angelo nostro dirà, ma insomma, io chi sono? Non credete a niente, voi non credete.
Esatto, no. Sono considerazioni preziose, sicuramente.
A te la parola, Anna.
Ecco, sì, il Signore definisce ipocriti, secondo la parola di Isaia, gli scribi e i farisei, per la loro falsità. Essi infatti osservano innumerevoli precetti, opera di uomini, ma non osservano la legge di Dio, ossia i 10 comandamenti. Non comportiamoci anche noi come loro, badando ad inezie piuttosto che all'essenziale, sferzando il prossimo nelle sue lievi cadute e giustificando al contrario i nostri peccati gravi e le nostre passioni inveterate. Presentiamo invece al Signore un cuore umile e puro. Solo così, infatti, troveremo grazia ai Suoi occhi e gli saranno gradite le nostre preghiere e offerte. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene, ha profetato Isaia di voi ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre, ciò con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte. Passo alla meditazione di Don Dolindo. La falsa pietà e la vera devozione. Alcuni scribi e farisei venuti da Gerusalemme per spiare ciò che operava Gesù notarono con grande loro scandalo che alcuni dei suoi discepoli non si lavavano le mani prima di mangiare. L'Evangelista, scrivendo per i popoli pagani, spiega minutamente la ragione di questo scandalo e nota che gli scribi e farisei avevano l'uso di lavarsi spesso e di lavare anche gli oggetti di maggiore uso perché credevano così di tenersi puri. E quando tornavano poi dal mercato, facevano addirittura un bagno, non sapendo discernere i contatti legalmente immondi che avevano potuto avere nel trattare con tanta gente. Se fosse stato un desiderio di semplice pulizia, benché allora non si conoscessero ancora i microbi e le infezioni che possono portare, non sarebbe poi stato un male, ma essi attribuivano a quelle lavande il potere di purificarsi spiritualmente e credevano di aver fatto tutto innanzi a Dio con quelle abluzioni. Facevano man bassa della legge autentica di Dio e si mostravano scrupolosissimi nelle tradizioni e negli usi introdotti dagli uomini. In questo stava la loro ipocrisia quando si scandalizzarono dei discepoli di Gesù, ed in questo soprattutto il pericolo della loro anima, lontana dalla vera salvezza. Per questo Gesù Cristo li trattò severamente. In realtà sembra un po' penoso che colui che era tutto bontà e misericordia sia stato aspro con gli scribi e farisei, ma egli non poteva scuoterli diversamente e la sua stessa misericordia esigeva la severità. È un argomento che bisogna un poco approfondire per l'onore stesso del Re Divino. Quando una porta è aperta, anche per uno spiraglio, nessuno la percuote o la sfascia, ma ognuno cerca di far leva per finire di aprirla. Quando invece è chiusa e sbarrata, non è possibile farla cadere che con la forza. Non c'è una porta più ermeticamente chiusa quanto quella di un'anima, tutta presa dai suoi pensieri ed ostinata nelle concezioni della sua ragione e nelle resistenze della sua volontà. Qualunque luce è vana per chi chiude gli occhi e qualunque voce è inutile per chi chiude gli orecchi. Allora non rimane che tentare la demolizione dell'orgoglio, vero sbarramento dell'anima alla verità e al bene. L'orgoglio non si mina lusingandolo, ma smascherandolo, perché la sua forza sta proprio nel celarsi sotto l'aspetto di pietà, di carità, di bontà e di santità. Solo facendo saltare, per così dire, con la mina questo baluardo terribile, e si può aprire una breccia alla grazia conquistatrice. Il tentativo di persuasione placida ottiene l'effetto opposto, ingagliardisce l'orgoglio e moltiplica la resistenza. È necessario demolire con l'esplosione della verità e poi insinuarsi nell'anima con la persuasione. È necessario prima trasportare l'anima fuori dal miraggio delle sue illusioni e poi illuminarla. Se il male non si smaschera, è sempre una postema purulenta che infetta tutta la vita. Chi ha avuto occasione di curare la santificazione di anime orgogliose ed egocentriche o di teste dure e tenaci nelle loro persuasioni, sa quanto è arduo insinuarsi in loro con la dolcezza e vincerle. L'orgoglio è brutale ed abbruttisce, capovolge ed interpreta in malaparte ogni atto di bontà. Ha bisogno in certi momenti di trovarsi isolato di fronte alla verità e coperto quasi di obbrobrio innanzi alla sua luce. Solo allora batte in ritirata per la stessa ripugnanza che sente all'umiliazione e può trovarsi felicemente fuori dalla sua cerchia, nella pacifica zona dell'umiltà. La dolcezza è sempre utile, ma quando non trova l'acido nel cuore, l'acidità dell'orgoglio può anche mutarla in veleno. Questa norma vale soprattutto per chi sta a capo, per chi tratta con anime suddite, per le quali l'orgoglio rappresenta la ribellione, quindi il disordine pieno e disastroso. Riguardo agli scribi e farisei, c'è molto di più. Gesù Cristo era Dio vero e giudice eterno ed era venuto per inaugurare di piena autorità il suo regno di amore. Egli doveva perciò, prima di tutto, smascherare e giudicare quelli che ostacolavano il compimento del disegno di Dio in mala fede. Egli li giudicava. E poiché essi erano colpevoli del peccato contro lo Spirito Santo, li smascherava, affinché il loro prestigio non avesse impedito la conversione delle anime semplici. Gesù Cristo, in altri termini, conoscendo da Dio i cuori degli uomini, parlava con severità a quelli che volevano perdersi ad ogni costo, affinché non avessero trascinato altri nella perdizione. Era consono alla sua giustizia e bontà che egli non dovesse usare verso i perversi, ostinati e ribelli una carità che sarebbe stata mancanza di carità verso i deboli e le anime semplici. Gli scribi e farisei rifuggivano da ogni vera discussione, irrompevano con la malignità e con la violenza ed erano spiritualmente folli. Con un folle non si può usare una bontà che lo renderebbe più furioso. Gesù Cristo poi non irrompeva per ira, come sarebbe potuto apparire, ma per dolore. Vedere quegli infelici, così freddamente ostinati, era per il suo cuore un tormento inaudito. Ed il suo grido era grido di materno e ferito amore. Quando non si riesce a salvare chi precipita, si grida. Si vorrebbe quasi con l'impeto del dolore fermarlo sull'abisso, e il grido è l'indice della volontà di salvare. Gesù Cristo, venuto a salvare tutti, levava la voce contro gli scribi e farisei proprio per salvarli. Sapeva bene di non riuscirvi, data la loro ostinata e libera volontà, ma il suo amore non poteva rimanere indifferente innanzi alla loro rovina. Non si deve pensare, però, che Gesù abbia solo apostrofato severamente quegli ipocriti. Egli li strinse in un ragionamento così logico che non potevano sfuggirne, e pur parlando con giusta severità, aprì loro il cuore con mille industrie di misericordia a noi sconosciute. Il dolore del suo cuore era per loro come una corrente di vita, e se l'avessero voluto, avrebbero riconosciuto nelle sue parole il suo amore. Ma non lo vollero. Svalutarono ciò che operava il Maestro Divino, e lo svalutarono alla triste luce dei loro tenebrosi pensieri. Vollero essi diventare i giudici, mentre dovevano essere giudicati, e disprezzarono la misericordia, diventando essi spietati. Nel caso presente, Gesù, parlando agli scribi e farisei, rettificò le deformazioni che essi avevano introdotte nella legge con i loro usi e le loro tradizioni, e rivendicò i sacrosanti diritti degli ordinamenti divini. Questo non poté farlo che mettendo in luce i peccati nei quali essi cadevano e quelli nei quali inducevano gli altri con le loro ipocrite fisime. Era un argomento che avrebbe potuto attanagliarli e convertirli. E perciò Gesù Cristo si fermò particolarmente sul dovere di soccorrere i genitori bisognosi, da essi rinnegato sotto una falsa apparenza di pietà verso Dio. Gesù, che leggeva nei cuori, citò un esempio dell'ipocrita trasgressione della legge di Dio, che doveva avere riscontro nell'animo dei suoi interlocutori. Forse essi stessi erano colpevoli di gravi mancanze contro i loro genitori. Gli scribi e farisei, per sfuggire al dovere di aiutare e assistere i genitori nella necessità, erano ricorsi al sotterfugio di includere nell'offerta fatta a Dio quello che avrebbero dovuto dare ad essi, esimendosi così da ogni dovere. L'offerta fatta a Dio non poteva essere adibita ad altro uso, ed essi così, con una minima offerta al Tempio, presumevano non solo di aver fatto il loro dovere, ma di aver posto a parte dei loro meriti i genitori. Questa ipocrisia rendeva praticamente nullo il precetto di aiutare i genitori. E spesso avveniva che i figli, proprio quando erano in disaccordo con essi, ricorrevano a questo sotterfugio. Perciò Gesù ricorda il precetto di non maledire il padre e la madre. Con un argomento così forte il Redentore voleva persuadere il popolo della falsità degli insegnamenti degli scribi e farisei e scuotere la coscienza di quei poveretti traviati. Perciò citò un passo di Isaia, nel quale è stigmatizzata l'ipocrisia di culto esterno, senza dedizione vera a Dio, e di un culto fondato su prescrizioni umane, creato dal proprio capriccio. La cosiddetta santità legale, fatta tutta di abluzioni, di vane pratiche esterne e di scrupoli senza fondamento, impediva l'impegno per la vera santificazione dell'anima. Perciò Gesù, chiamate a sé le turbe, disse con insistenza che non contaminava l'uomo ciò che entrava per la bocca, ma quello che ne usciva, cioè le parole empie, calunniatrici, e in generale ogni manifestazione esterna della miseria interiore del cuore. Come è chiarissimo dal contesto, Gesù non voleva condannare i digiuni e le astinenze prescritte dalla legge, ma voleva distruggere quelle introdotte dall'arbitrio personale e imposte come se fossero state esse sole il mezzo sicuro per salvarsi. Specificatamente Gesù parlava del lavarsi o meno le mani prima e dopo del pasto come lavanda sacra e stigmatizzava la presunzione farisaica di credere indispensabile una lavanda che tutt'al più poteva essere un atto di igiene o di pulizia. Alle parole di Gesù i farisei si adirarono fortemente e dovettero anche fare delle minacce agli apostoli, i quali intimoriti ne parlarono al loro maestro. Questi li rincuorò, esortandoli a non temerli, e con evidente rammarico del suo cuore fece loro capire che quelli erano incorreggibili ed incapaci di intendere la verità, perché erano come piante selvatiche ed infruttifere, che non si erano fatte piantare dal Padre Celeste, e perciò capaci solo d'essere un giorno sradicate e gettate al fuoco. Erano ciechi che presumevano guidare altri ciechi e cadevano insieme nella fossa. Essi badavano a lavarsi le mani e non badavano a purificarsi il cuore e la bocca, pieni di astio, di menzogne, di calunnie e di delitti. Con le sue parole severe all'indirizzo di una giustizia superficiale ed ipocrita, Gesù apriva la via ad una nuova santità e perfezione, a quella interiore, frutto di amore vero verso Dio, mettendo come fonte di ogni malvagità il cuore, e gli diceva indirettamente che il cuore doveva essere il centro di ogni perfezione per le ascensioni dell'amore. Il portamento esteriore doveva essere solo come lo splendore esterno della santità interna, frutto di grazia e non già frutto della preoccupazione orgogliosa di voler apparire santi al cospetto degli uomini. Per questa nuova via sono passati tutti i santi della Chiesa. Essi anzi ebbero premura di apparire poveri di ogni virtù e degni di disprezzo e rifuggirono dalle lodi degli uomini, come si rifugge da un'atmosfera appestata. E questo è un fondamento importantissimo della vera perfezione, poiché è tanto facile nelle vie del bene che prenda il sopravvento la vanità spirituale e che l'anima si preoccupi più di quello che è apparenza che di ciò che è sostanza. L'osservanza delle leggi esterne e delle restrizioni che esse ci pongono deve essere esatta, ma non deve diventare l'unica meta del nostro dovere, poiché è il cuore principalmente che deve vivere di Dio. Amen.
Amen. Quanti insegnamenti. Cioè, dopo fatta una meditazione del genere, bisognerebbe farne un'altra, per, non dico per esemplificare, ma per arrivare poi al concreto. Perché se uno capisce bene il male che ha fatto e capisce bene il bene che doveva fare e non ha fatto, che sono i peccati di omissione, vero, deve dire: guardi, devo cambiare vita. Cioè, chiaramente, se vedo la mia casa con delle crepe, vuol dire che c'è qualcosa nel fondamento, vero? Oppure c'è qualcosa che cede. Ora, la nostra fede cattolica oggigiorno è terremotata, è piena di crepe, no? Addirittura, invece di aggiustarle, i riparatori, no? Vorrebbero allargarle per farci passare dentro anche non so chi. Allora, vedete, la meditazione, ecco, serve proprio a questo. Vedere, cioè, il bene che dovevo fare non ho fatto, il male che non dovevo fare e l'ho fatto. Mi rendo conto, devo essere onesto con me stesso, innanzitutto, e dire, posso io sperare qualcosa di buono facendo il male? No, è impossibile. Per cui, se il Signore dice convertitevi, e se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo, vuol dire che dobbiamo cambiare vita, perché se no questa casa costruita sulla sabbia al prossimo giro di prova crollerà. Perché? Perché non è fondata sulla roccia della verità. Qui la fede non è una cosa che te la sei inventata tu, è basata su Dio che è verità infallibile ed infinito. Se tu pensi, no, ma io penso, ma tu chi sei? Scusa, non ho capito. Ma secondo me, ma secondo te chi sei tu per contestare ciò che Dio ha insegnato? Vuoi che il Signore ti dica delle cose che non sono vere? No, sei tu che non le conosci, devi conoscerle e apprezzarle e dire, Signore, io voglio pendere dalle tue labbra, come è scritto anche nella novena nostra che facciamo di San Michele, voglio pendere dalle tue labbra come gli angeli che ascoltano quello che tu dici, quello che tu comandi, perché sei il Signore. E oggigiorno bisogna stare attenti, perché questo discorso degli angeli ribelli e degli angeli fedeli ci mostrano come gli angeli ribelli stanno veramente avvelenando tanti cristiani che credono che cambiando le parole o cambiando l'interpretazione sia cosa buona anche ciò che buono non è. E allora guardate, bisogna conoscere la verità, e la verità ci farà liberi anche dai menzogneri, perché noi dobbiamo seguire Gesù Cristo. Gesù Cristo ha detto così, è vero, chi vuol seguire me rinneghi se stesso, cioè i suoi pensieri, i suoi modi di pensare e di ragionare, devi cambiare, sono sbagliati, e seguimi, vedrai che non sarai deluso. Guarda, i martiri giapponesi hanno creduto e sono filati per direttissima in paradiso, per quello ridevano, erano contenti, erano felici, dice adesso ammazzatemi, fate presto, io fra un po' vi guarderò dal cielo, vi guarderò, e offro anche questo sperando che anche voi vi convertiate, perché abbiate anche voi a godere quello che godiamo noi. Ecco, Anna, tu hai anche il fioretto, vero?
Sì, proprio che riguarda
la fioraia, tu sei la fioraia della Radio Buon Consiglio.
Grazie, è un titolo onorifico questo, veramente. Va bene. Allora, piantate le croci, Paolo Michi, vedendosi innalzato sul pulpito più onorifico che mai avesse avuto, per prima cosa dichiarò ai presenti di essere giapponese, di appartenere alla Compagnia di Gesù, di morire per aver annunciato il Vangelo, e che ringraziava Dio per un beneficio così prezioso. E quindi soggiunse: giunto a questo istante, penso che nessuno tra voi creda che voglia tacere la verità. Dichiaro pertanto a voi che non c'è altra via di salvezza se non quella seguita dai cristiani, poiché questa mi insegna a perdonare i nemici e tutti quelli che mi hanno offeso, io volentieri perdono l'imperatore e tutti i responsabili della mia morte. E li prego di volersi istruire intorno al battesimo cristiano. Si rivolse quindi ai compagni e cominciò a dir loro parole di incoraggiamento. Sui volti di tutti appariva una certa letizia. Alcuni ripetevano con volto sereno «Gesù, Maria». Altri esortavano anche i circostanti ad una degna vita cristiana. Infine i quattro carnefici estrassero dal fodero le spade. Alla loro orribile vista tutti i fedeli gridarono «Gesù, Maria». I carnefici, con un primo e un secondo colpo, in breve tempo li uccisero. C'è poi una frase di San Giovanni Moscati: ama la verità. Mostrati qual sei e senza infingimento e senza paure e senza riguardi. E se la verità ti costa la persecuzione, e tu accettala. E se il tormento, e tu sopportalo. E se per la verità dovessi sacrificare te stesso e la tua vita, e tu sii forte nel sacrificio. Ecco.
Allora, Anna, sai, ma devo chiedere alla Madonna che mi renda, che mi converta. Allora, io qui leggo che questo santo Paolo Micchi, gesuita, qui santo martire gesuita, dice: dichiaro pertanto a voi che non c'è altra via di salvezza se non quella seguita dai cristiani. Ma oggigiorno noi sentiamo altri gesuiti che dicono che tutte le vie sono buone e che tutti siamo salvi, però non sono santi questi qua, speriamo che si convertano. Bene, allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori, pregate per noi, però noi preghiamo per voi e vi portiamo ogni giorno, diciamo insieme alle consorelle, insieme ai confratelli, vi portiamo sempre sull'altare, ecco, immergendovi nel sangue di Gesù Cristo, ecco perché purifichi le nostre menti, i nostri cuori, e perché abbiamo che ci tolgano le squame dagli occhi, perché sappiamo distinguere il bello dall'orpello che non è bello, che è bigiotteria di plastica, non sono diamanti di verità. Così, allora, santa giornata a tutti voi, da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.